Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati al Newsline serale con le notizie del giorno, i fatti principali per quello che riguarda la Toscana, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Il Consiglio dei Ministri con decreto ha approvato una nuova proroga dello stato di emergenza che riguarda i territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati tra la fine dell'ottobre e i primi giorni di novembre del 2023. Il termine viene così ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025. Soddisfatto il presidente Giani, che dice: come avevamo detto proprio in questi giorni, la proroga è indispensabile, lo stato di emergenza è ciò che ci consente di attivare, dice Giani, e seguire procedure complesse e molto burocratiche. Abbiamo avviato interventi importanti su argini, infrastrutture e centri abitati, ma serve tempo per completarli nell'interesse dei cittadini, imprese e comunità locali. La misura interessa le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, investite dagli eventi alluvionali a partire dal 2 novembre 2023, nonché le province di Massa Carrara e Lucca, duramente colpite dalle avverse condizioni meteo registrate nell'ottobre del 2023. E a due anni dall'alluvione che colpì la Toscana, in particolare la piana tra Firenze, Prato e Pistoia, i comitati sono tornati oggi a protestare sotto la prefettura di Firenze. Nel mirino l'ordinanza dello scorso 29 agosto sui ristori del capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'8 settembre, con i cittadini che lamentano tempistiche troppo ristrette, ovvero 60 giorni in relazione alla complessità delle procedure. Sandra Salvata ha sentito Giovanna Mariotti del Comitato Arca di Noè di Campi Bisenzio e il sindaco di Campi Andrea Tagliaferri.
I ristori non ci sono, perché 5.000 euro per la stragrande maggioranza dei casi ancora non sono arrivati, e qualcuno ha ricevuto i famosi 3.000 euro solo quest'estate. Cosa chiediamo? Chiediamo per questa ulteriore fase di contributi e venga concesso una proroga, perché la scadenza al 7 di novembre non consente tecnicamente, soprattutto per le perizie asseverate, di poter presentare la domanda. Chi non presenta la domanda entro venerdì è praticamente tagliato fuori. Il manifesto dei diritti degli alluvionati, siamo al momento 8 comitati e della Piana Fiorentina e anche con 16 nei Ravennate ad aver aderito, che è praticamente il frutto dell'esperienza di questi due anni in cui di diritti ne abbiamo visti pochi. Partecipazione, ascolto, dignità e quant'altro. Praticamente vogliamo con questo manifesto portare all'attenzione già oggi davanti al prefetto del governo quali sono le nostre difficoltà, soprattutto con gli enti locali.
Una scelta contro ogni buon senso, quella del governo di dare soltanto 60 giorni per la rendicontazione della ricognizione danni. Dopo oltre due anni che ci sono voluti per un'ordinanza commissariale, per un'ordinanza del ministero, per assegnare le risorse per i ristori, dopo oltre due anni solo 60 giorni vengono date ai cittadini per rendicontare questi ristori. Quindi oggi qua siamo a fianco dei cittadini per dire al ministero: date una proroga a questi 60 giorni.
E l'alluvione in novembre 2023 mise in ginocchio anche il Pratese, ci furono 4 vittime, danni ingenti. Ad agosto la procura ha chiuso le indagini e depositato 11 richieste di rinvio a giudizio per omicidio colposo e disastro colposo a carico di amministratori pubblici e tecnici dell'area pratese. Il giudice ha fissato la prima udienza per il 19 novembre prossimo. Facciamo il punto con Giorgio Bernardini.
Ricordiamo innanzitutto quello che è doveroso dire, che ci furono nel Pratese 4 vittime, questo è molto importante anche in relazione a quello che poi diremo sulle inchieste che si sono sviluppate appunto nei mesi seguenti, però anche tantissimi danni. Prato e provincia sono stati necessari interventi per 160 milioni di euro sino ad oggi, colpite in quei giorni di 2 anni fa quasi 4.000 aziende. Montemurlo è sicuramente uno dei posti più colpiti, ma ricordiamo che tutto il Pratese, tutta la provincia di Prato, anche la Val di Bisenzio ha subito danni gravissimi da quell'evento, e anche ovviamente il comune di Prato. Sono indagati alcuni tecnici, amministratori, ovviamente sono accusati che sono omicidio colposo e disastro colposo. Le indagini si sono concentrate su delle presunte inefficienze nella prevenzione e nella gestione dell'emergenza in queste due fasi, tra queste c'è anche appunto la figura di Matteo Biffoni. Vogliamo dire insomma che c'è anche una disparità in questo rispetto a come sono state trattate le vicende rispetto ai territori. Certamente vittime ce ne sono state anche in altri territori, però ecco, le procure hanno competenza territoriale e ciascuna procura, in questo caso quella di Prato, ha deciso appunto di perseguire la strada delle indagini rispetto anche a quello che l'amministrazione direttamente stava stava affrontando, e c'era fra questi indagati anche il sindaco di Montemurlo, che è rimasto sindaco ed è presidente della provincia, Simone Calamai. Anche questo, insomma, è bene ricordarlo. E in vista, insomma, dell'udienza c'è anche grande attesa su come si difenderanno questi amministratori e questi tecnici rispetto alle accuse molto gravi che sono mosse verso di loro e che nascono, come dicevo prima, anche dalle vittime che ci sono state.
Ed è stato presentato oggi lo studio commissionato da Confindustria Toscana Nord a 2 anni dall'alluvione. La sede dell'Associazione degli Industriali proprio a Prato è stata illustrata alla ricerca dal professore Ennio Paris. Abbiamo chiesto alla presidente dell'Associazione Fabia Romagnoli di illustrare il senso dello studio e di quello che nasce dalla ricerca.
Quello che emerge da questo studio è un quadro molto complesso. E quindi chiediamo di mantenere comunque una struttura commissariale, perché solo questa garantisce un'azione efficace e tempestiva di cui c'è urgenza.
Le chiedo anche, c'è il Bisenzio che desta particolare nello studio, insomma, preoccupazione, perché tutti gli argini e tutto il letto del fiume presentano dei profili di rischio. Secondo lei questo che cosa significa per il nostro territorio?
Beh, significa sicuramente che viviamo bene o male sempre uno stato di emergenza, perché poi gli episodi si ripetono con tanta frequenza. Abbiamo visto anche negli scorsi giorni, questa volta ha colpito più la zona del Pistoiese, la zona dell'Appennino, però insomma siamo comunque sempre con grande rischio per le nostre case, per le nostre attività, per la tutela delle persone.
A proposito di attività, l'ultima domanda a bruciapelo: sono passati 2 anni da quel momento difficile per tutto il territorio. Per quanto riguarda le aziende che lei rappresenta con la vostra associazione, crede che sia stato fatto abbastanza oppure no?
Allora, no, nel senso che chiaramente l'evento di 2 anni fa ha dimostrato tutta anche la debolezza e tutti i punti di debolezza e di criticità che ci potevano essere, e quindi penso che il lavoro che è stato fatto anche per rendere obbligatorio l'assicurazione da un lato può essere un lavoro positivo, però in questo le aziende comunque vanno supportate, e anche sul lato delle aziende chiaramente c'è bisogno di una maggior consapevolezza, di un'analisi del rischio più approfondito, e questo studio comunque aiuta anche vuole anche aiutare le aziende da questo punto di vista. Chiaramente poi vanno previsti anche degli strumenti, delle azioni, delle correttive per quanto possibile anche a livello privato delle aziende, ma in questo abbiamo bisogno del supporto, quindi c'è bisogno di contributi dedicati e le aziende vanno supportate anche in questo percorso.
E il 4 novembre è una data che ricorda anche un evento tragico, infausto, che ha segnato la storia di Firenze. Parliamo naturalmente l'alluvione del 1966, Firenze, Piana Fiorentina, falcidiata dal maltempo. Il 4 novembre ci sarà domani un grande convegno in Palazzo Vecchio che farà il punto sulla riduzione del rischio alluvioni, ma ancora oggi il territorio rimane fragile. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Mentre si susseguono gli eventi per le alluvioni di 2 anni fa nella Piana Fiorentina, o per ricordare la grande alluvione di Firenze di 59 anni fa che segnò una generazione, è in atto un'allerta gialla. Piove, come da sempre accade da queste parti all'inizio di novembre, con in più tutte le distorsioni della crisi climatica. Il 4 novembre una grande conferenza internazionale sulla riduzione dei rischi da alluvione e siccità nel 59esimo anniversario dell'alluvione di Firenze del 66 nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. Sarà l'evento principale per tornare a parlare di una questione che in un modo o in un altro investe tutto il paese. Negli ultimi 50 anni si sono contati almeno 115 grandi eventi alluvionali, con un bilancio superiore a 4.000 vittime e danni per circa 253 miliardi di euro. E la domanda è sempre la stessa: che fare? Quanto accaduto in Toscana, tra le regioni più colpite da questi fenomeni, è cartina di tornasole e racconta del ruolo dell'antropizzazione dei territori e delle regole che organizzano le nostre vite. La diga di Bilancino, ad esempio, ha messo in sicurezza Firenze città, ma gli altri territori? Dunque, come costruiamo e dove? Come facciamo manutenzione? Come modifichiamo i nostri territori per renderli permeabili e resilienti? E quali regole servono ad attraversare questi fenomeni senza stravolgere le vite delle persone coinvolte? Dal 66 degli Angeli del Fango alle scene che abbiamo visto 2 anni fa a Montemurlo e a Campi, resta la lentezza, restano le burocrazie, i lavori che non partono e se partono non finiscono, i ristori che per farli arrivare necessitano di un esercito di avvocati e commercialisti. quasi 60 anni dopo, abbiamo il coraggio di dire che abbiamo imparato la lezione?
Controradio Newsline Sera, l'informazione, prima di tutto.
E probabilmente la lezione non l'abbiamo imparata nemmeno dalle parti di Sollicciano in generale per quello che riguarda la vicenda delle carceri in Toscana e in Italia. L'associazione Pantagruel torna sul tema di Sollicciano, piove su detenuti agenti, ristrutturazione ancora non partita, questa è la denuncia. Buonasera Stefano Cecconi di Pantagruel, grazie di essere con noi.
Grazie a voi dello spazio che ci date.
Ci mancherebbe. Che sta succedendo a Sollicciano?
Purtroppo diciamo nel 1966 c'è stata l'alluvione, mi sembra di capire si è fatto un po' poco. Io entro da Sollicciano da 2 anni e purtroppo la settimana scorsa con le piogge alcuni nostri volontari mi hanno chiamato dicendo che pioveva dentro il carcere e quindi i detenuti, gli agenti di polizia penitenziaria, il personale sanitario viveva con i secchi e noi nel nostro magazzino dove ci sono i nostri vestiti e poi distribuiamo i vestiti rischiamo sempre di dover buttare via qualche cosa perché si inzuppa d'acqua, perché il tetto del magazzino purtroppo ha copiose perdite di acqua quando piove, quindi materialmente purtroppo i detenuti vivono nell'acqua e anche gli agenti e il personale sanitario.
Ecco, allora questa situazione fa il pari con gli allarmi sul caldo che rilanciamo ogni estate. Nel mezzo poi ci sono sempre impegni, promesse, addirittura sulla carta stanziamenti per la ristrutturazione. Cosa accade concretamente?
Purtroppo mi sembra di vedere che accade molto poco. Io non smetto mai di dire che non dobbiamo smettere di indignarsi, perché indignarsi e rassegnarsi ai malfunzionamenti, a situazioni gravi come queste, purtroppo portano poi la politica evidentemente a non prendere nessuna scelta significativa. Direi attualmente, scusate se utilizzo il sarcasmo, un obiettivo che forse possiamo raggiungere è quello di farli marcire in carcere, ma mi sembra un obiettivo proprio di brevissimo periodo che non serve a nulla, che non aiuta la sicurezza, perché le persone quando escono poi dal carcere, dopo essere stati nell'acqua, non penso si sono rieducati, o quantomeno l'articolo 27 della Costituzione sicuramente non viene rispettato.
C'è da dire che però voi vi trovate tra l'incudine e il martello, no? Perché da una parte poi parleremo dei dati sulla sicurezza a Firenze, l'opinione pubblica chiede sempre maggiore sicurezza, certezza della pena, si indigna quando una persona non viene mandata in carcere, d'altro canto c'è il problema del sovraffollamento, è un binomio quanto mai problematico questo, no?
Assolutamente sì, però la sicurezza passa attraverso i processi educativi, attraverso i processi trattamentali. Ultimamente invece usciva fuori una circolare, il Ministero della Giustizia rende ancora più complicato le attività culturali e alternative che possono essere fatte in carcere. Proprio oggi il garante per i detenuti di Livorno diceva che a Livorno probabilmente verranno interrotte le attività di teatro e la scuola e la squadra di rugby non potrà più partecipare ai campionati. E secondo me la sicurezza passa attraverso il trattamento, non attraverso l'incremento delle pene, anche perché la certezza della pena, se posso dire la mia, è la certezza della pena per i disgraziati, tutti gli altri purtroppo no. Diciamo, quindi secondo me la sicurezza non si raggiunge assolutamente in questa maniera, si raggiunge con il trattamento, si raggiunge facendo dei progetti ponte per le persone che escono e che invece quando escono sono soli e abbandonati. Ieri ho trovato un ragazzo in via Palazzuolo che era uscito da qualche mese dal carcere e mi ha detto: io non so dove andare, vivo in strada, mi sai mica dire dove posso andare a trovare un posto dove lavarmi, dove poter chiedere una residenza fittizia? Questo ragazzo che nonostante tutto cercava di trovare una strada non la riesce a trovare. Se non l'aiutiamo la sicurezza non diminuisce, diciamo, cioè la sicurezza purtroppo viene abbandonata a se stessa e quindi queste persone quando escono sono abbandonate e l'unica cosa che possono fare forse è continuare a delinquere. La pancia non aiuta in questi casi, bisogna essere razionali su questi temi. La politica deve dare delle risposte, purtroppo.
Assolutamente. Il tema è che, come qualcuno cinicamente dice, c'è una parte della politica che le soluzioni non le vuole trovare, perché altrimenti, se i problemi venissero risolti, non saprebbero cosa fare. Questa è un po' la battuta un po' triste. Grazie per la testimonianza, se fai la denuncia, Stefano Cecconi.
Pioggia, sicuramente ci risentiremo.
Speriamo di no. Stefano Cecconi, Associazione Pantagruel, buona serata.
Grazie, buona serata.
Rock Contest 2025. Il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti entra nel vivo. Scopri i protagonisti della terza selezione.
Giovedì 6 novembre al Combo Social Club di Firenze. Sally 14498, Rental 0012, Mad Medulla, Dreamlog e ELF La del Furnace. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers.
La moda diventa sostenibile e necessita di figure tecniche che accompagnino le imprese nella transizione.
L'ITS Emita Academy organizza Fashion Sustainability Technician, un corso biennale che forma figure professionali che si occupano della verifica degli standard dei brand internazionali, di supervisione dell'uso di materiali, delle normative su sostenibilità e sicurezza e di comunicazione green.
Il corso gratuito è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni.
Per info mitaacademy.it con il sostegno del PNRR.
Il teatro Reims, con la direzione artistica di Antonio Susini e la direzione musicale di Alessandro Gerini e con il contributo della Fondazione CR Firenze, apre la stagione con Agosto a Osage County di Tracy Letts, regia di Leonardo Cammonci, una commedia vincitrice del premio Pulitzer che con cinica ironia mette a nudo i conflitti generazionali e le disfunzioni delle famiglie contemporanee. Il 7, 8, 9 e 15 e 16 novembre al Teatro Reims di Firenze. Info e biglietti teatroreims.it. Airbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra. Mercoledì 5 al Teatro Florida, Carmen Sousa in concerto. Da Capoverde la Morna incontra il jazz con una delle più belle voci della world music. Venerdì 7 ad Instabile, Yacara in concerto. La Taranta incontra l'Africa e i rituali magici delle curandere tarantine. Sabato 8 al Sicur Car di Grassina, Daniele Sepe, Spiritus Mundi in concerto. La grinta e l'allegria contagiosa del sax in un concerto antologico attraverso il meglio del suo repertorio. Prevendite su Ticket One. Info eventimusicpool.it.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empolimusei.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Fabro e Monte San Savino e tra Valdarno e Firenze Sud. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, a causa del traffico intenso code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Sempre in direzione Mare, ma a causa di un veicolo fermo in avaria, un chilometro di coda tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, con code in uscita a Santa Croce sull'Arno. Sul raccordo Siena-Firenze, a causa di lavori, code in entrambe le direzioni, tra Badesse e Siena-Acqua Calda. Città di Firenze, stasera dalle 21 fino al termine del servizio, interruzione parziale delle linee T1 e T2. Previsti bus sostitutivi tra le fermate Unità Estrozzi per la T1 e Unità Poliziano per la T2. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Beh, la situazione delle carceri è davvero incredibile, no? È questo perché poi alla fine i dati sulla sicurezza spesso provocano dal punto di vista della risonanza sociale la richiesta di pene più dure, certezza della pena, carcere per chi viene trovato a delinquere, che sono richieste naturalmente comprensibili, ma che poi si scontrano con quello che ci diceva per l'appunto Stefano Cecconi e l'associazione Pantagruel, e quindi si crea un cortocircuito quanto mai difficile da mettere a sistema. Lo dico anche perché oggi sono stati diffusi i dati relativi ai reati, alle denunce dei reati in Italia. Si tratta della nuova edizione 2024 e l'indice della criminalità è Il Sole 24 Ore. Pensate, secondo questa classifica Firenze si conferma tra le città italiane più colpite dai reati, seconda solo a Milano, davanti a Roma. Il capoluogo toscano lo scorso anno è in terza posizione, sale dunque di un posto, con un numero di delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria salito del 7,4% e quindi più della media nazionale, che si attesta su un aumento dell'1,7%. A Firenze in particolar modo si registra un aumento per i delitti di strada, ma sul dato della città, calcolato in relazione ai numeri di abitanti, poi pesa ovviamente anche il fattore dei flussi turistici, che raddoppia rispetto ai residenti il numero di persone che attraversano quotidianamente il territorio. In Toscana poi Pisa si colloca al 14° posto nazionale, Livorno 22°, Prato 28°, Massa Carrara 32°, Lucca 39°, Arezzo 51°, Pistoia 53°, Siena 65° e Grosseto al 72° posto. Sulla sicurezza, nonostante i molteplici annunci elettorali, il governo continua a non dare nessuna risposta e a fare solo propaganda. Non c'è nemmeno un euro in mano, mentre ricordo le risorse del Fondo Nazionale per la Sicurezza Urbana, circa 25 milioni, sono assolutamente insufficienti. Questo è quanto dichiara, tra le altre cose, a commento la sindaca di Firenze Sara Funaro. E alle 19:07 salutiamo e ringraziamo invece Pippo Russo, giornalista, scrittore, sociologo. Grazie di essere con noi, Pippo.
Buonasera a voi e a chi ci ascolta.
Con Pippo vogliamo parlare della situazione calcistica della Fiorentina, possiamo dire sprofondo viola, lo vogliamo chiamare così, non ci si attendeva un inizio così critico da parte della squadra. Che sta succedendo?
Ma intanto, dato che parli di sprofondo, voglio dare un aggiornamento, perché è in corso Sassuolo-Genoa, il Genoa è in vantaggio, quindi la Fiorentina sprofonda all'ultimo posto rispetto al penultimo che occupava fino a prima che cominciasse la partita, quindi è un avvitamento che non termina ed è una situazione che nessuno si aspettava, perché francamente, per quanto si potesse prevedere un cattivo rendimento, la squadra, i suoi componenti non sono da quella posizione di classifica, evidentemente c'è un malessere generalizzato che ha altre motivazioni, non soltanto tecniche, c'è una confusione totale che parte dalla società e che si ripercuote in campo su una squadra che ieri abbiamo visto completamente spenta e incapace di percepire un pericolo che è reale.
Avvitamento, ho usato la parola giusta. Quanto pesa la mancanza di un uomo come Barone, con tutti i limiti di Barone?
Ma sicuramente pesa l'assenza di un dirigente capace di prendere decisioni e di rappresentare in modo efficace la proprietà. Che poi Barone fosse l'uomo giusto al posto giusto, ho qualche dubbio. Ora, al di là del rispetto che si può portare per la persona che non è più fra noi, non era un uomo di calcio, aveva uno stile anche sgradevole in molti casi, e c'è piuttosto da chiedersi perché questa società non riesca a trovare degli adeguati uomini di calcio e non abbia provveduto a sostituire Barone, che comunque il mestiere lo stava imparando, con un altro uomo di calcio, adattando invece il responsabile della comunicazione a fare un ruolo di direttore generale che semplicemente non è il suo.
Ci arriva un messaggio che ci dice meglio l'Acragas, credo che sia un messaggio in codice tra siciliani.
Sì, assolutamente, anche c'è la squadra della mia città, ecco, però insomma, vabbè, prendiamola come una battuta.
Sì, giusto per alleggerire, perché per tornare a Barone, io voglio dire, sono assolutamente d'accordo con te, però nella visione, mi sembra, societaria, padronale, di Commisso, avere un uomo di sua fiducia a Firenze faceva la differenza. Oggi pesa il fatto che non ci sia e pesa il fatto che Commisso è molto latitante, no?
Ma guarda, sull'uomo di sua fiducia possiamo essere parzialmente d'accordo, perché è bene mettere un uomo di tua fiducia a capo di una delle tue aziende, ma poi devi mettere anche un manager che sia massimamente efficace nel campo specifico in cui devi operare. E allora bisogna che tu metta anche degli uomini di calcio. Quanto all'assenza di Commisso, a questo punto diventa, oltre che un mistero, un fattore veramente preoccupante per le sorti della Fiorentina, perché da 7 mesi il patron non si vede a Firenze, non si sa nemmeno quali siano i motivi al di là di tutti i gossip, e sicuramente bisogna che a questo punto Commisso faccia sentire la sua voce e, se possibile, si faccia vedere a Firenze, perché bisogna che sia lui a risolvere i problemi che in parte sono sua responsabilità.
Un'ultima battuta brevissimamente, manderesti via Pioli, cioè gli consiglieresti di dare dimissioni, di andar via?
Ma dovrebbe già essere fuori, e lo dico rimangiandomi alcuni convincimenti, perché io fino ancora qualche settimana fa dicevo, speravo che non si arrivasse a questo punto, ma non per la stima verso Pioli, ma più che altro perché era stato fatto un progetto anche economicamente oneroso. Purtroppo ormai non ci sono alternative a questa scelta.
Grazie Pippo Russo, buona serata a te.
Grazie a voi e buona serata.
Ciao.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Sì, messaggio sull'Acragas era di Carmelo. Acragas Agrigento, per chi non si intendesse di calcio, credo. Non vorrei aver sbagliato, ma mi sembra proprio di sì. Insegnanti, preside, personale amministrativo, studenti di oggi e di ieri, tutti davanti a Palazzo Vecchio per dire no all'ipotesi di accorpamento del liceo classico Michelangelo di Firenze, che rientrerebbe in uno dei 16 che riguardano la Toscana. Chiediamo una proroga almeno di un anno per capire, questo quanto ha detto la preside Federica Gambogia, spiegando un intervento della regione in tal senso, non per aspettare ma per organizzarsi in modo costruttivo, pianificato e strategico. Questo per quanto riguarda il presidio alla questione del Michelangelo, si parla da alcuni giorni. Questa mattina abbiamo sentito il professor Gianmario Leoni, che è docente del Michelangelo.
Sinceramente non ce l'aspettavamo, e non ce l'aspettavamo in questi tempi, nel senso, appunto, abbiamo anche specificato nel comunicato sia del collegio docenti sia il giorno precedente del consiglio d'istituto, abbiamo anche segnalato l'intempestività della comunicazione in un momento tra l'altro anche molto delicato per le istituzioni scolastiche come l'autunno, dove si sta effettivamente programmando il futuro, facendo la programmazione dell'offerta formativa, preparando anche l'attività di orientamento in entrata per l'anno successivo. Come diceva Michelangelo, ci stiamo battendo in generale contro la linea degli accorpamenti voluta dal Ministero. Diciamo, concretamente cambia che ci si trova a gestire contesti molto più ampi, con collegi docenti molto più numerosi, utenze scolastiche ovviamente più numerose, plessi separati, difficoltà di natura amministrativa, e anche dal punto di vista didattico è più complicato dialogo proficuo che c'è in realtà, che invece sono magari più raccolte e permettono una comunicazione costante tra tutte le componenti della scuola. Non si è mai agito ad esempio a livello normativo sulla diminuzione degli studenti per classe, nemmeno il Covid, che poteva essere un'opportunità addirittura all'epoca, invece di diminuire gli studenti per classe si buttarono giù i muri separatori tra più classi per rendere le aule più grandi per contenere tutti distanziati. Le risposte che vengono date non sono mai strutturali ma sono contabili, è questo che lo lamentiamo anche nei nostri documenti.
E chiediamo al presidente Gianni di difendere con forza l'autonomia scolastica, non c'è delle logiche di risparmio che danneggiano la qualità dell'istruzione. Questa è la precisa posizione della UIL Toscana. CGIL e Sunia di Prato e Pistoia invece denunciano la situazione abitativa, l'emergenza abitativa nelle due province. Il diritto alla casa è un diritto negato, così dicono Sunia e CGIL di Prato e Pistoia. Il giudizio delle due organizzazioni si spiega in una nota. A parte la realtà degli sfratti a Pistoia nel 2024 sono stati 256, di cui l'83% per morosità incolpevole. A Prato lo stesso anno sono stati 201, anche qui l'83% per morosità incolpevole. Il bozzetto preparatorio in terracotta per l'opera in marmo Venere che entra nel bagno del mare di Luigi Pampaloni entra nella collezione della Galleria dell'Accademia di Firenze dei Musei del Bargello. Alla nuova acquisizione il Museo Fiorentino ha dedicato una mostra visibile da domani 4 novembre fino al 1 febbraio 2026 nella sala delle esposizioni temporanee. La presentazione della mostra è stata anche l'occasione per una prima uscita pubblica della neo insediata direttrice Andreina Contessa, che sta già lavorando a una nuova visione e gestione di queste due importanti istituzioni culturali della città. L'ha intervistata per noi Sandra Salvato.
Si tratta di un bozzetto abbastanza piccolo, quindi dell'idea, diciamo, preliminare, primigenia dell'artista, e questa è stata l'occasione, colta molto bene credo dalla curatrice della mostra, di scoprire tutto il percorso artistico di creazione, che poi è un percorso che si addice particolarmente a questo luogo perché era legato fin dall'inizio all'accademia e quindi al luogo dove si creava l'arte, no? E sono riusciti a ritrovare sia il modello in gesso sia una copia, una replica in marmo che stava all'estero. Questo mese l'ho passato soprattutto ascoltando e incontrando tutte le persone che lavorano in queste due grandi, straordinarie entità museali della città, perché si tratta di due grandi musei che sono forti personalità, forti individualità e forti istituti di questa città, e sto cercando di trovare gli elementi comuni che ci permettano di lavorare insieme, perché adesso bisogna lavorare con un'altra ottica più larga, che deve essere un'ottica anche cittadina di servizio alla città, quindi la creazione di un biglietto unico, di orari unificati naturalmente, ma anche di un nuovo percorso culturale di alto livello. Quindi ci saranno dei percorsi che saranno anche tematici. Penso che entro la fine dell'anno riusciremo a dire qualcosa di più preciso, soprattutto rispetto a questa nuova proposta culturale, nuovi itinerari urbani.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 5 novembre alle 17.30 Roberto Cotroneo presenta La nebbia e il fuoco. Feltrinelli Editore, introduce Stefania Nicasi.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Doppio concerto al Circolo Il Progresso, venerdì 7 novembre alle 21.30, un'indimenticabile serata con due leggende della musica folk, Peter Case e Sid Griffin. Mercoledì 12 novembre alle 21.30, i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine, in concerto per il loro tour europeo. Info e prevendite su eventimusicpool.it. Autunno fiesolano, fino al 20 novembre al Nuovo Teatro di Fiesole, concerti, spettacoli letterari, teatro e cinema. Sul palco i reading di Fabio Genovesi e Paolo Nori, il teatro di Paolo Nani, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano, e ancora concerto e spettacolo di Enrico Ruggeri, Cesare Picco con un omaggio a Kate Jarrett. Autunno fiesolano, scopri il programma completo su teatrodifiesole.it.
Contro Radio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è una storia che ci parla di Loriano Bagnoli, presidente onorario tra i fondatori della Sammontana Italia, che si è spento all'età di 86 anni. Sammontana, azienda con sede a Empoli, in provincia di Firenze, leader nel settore dei gelati e prodotti da forno, pasticceria surgelati, classe 1939. Loriano è stato, con i fratelli Renzo e Sergio, l'artefice del successo mondiale della Sammontana, trasformandola da una piccola bottega di gelato fondata nel 46 dal padre Romeo in un'azienda appunto leader del settore con un fatturato stimato di circa 1 miliardo di euro, 2.400 dipendenti, 6 siti produttivi in Italia, 1 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Buonasera e grazie di essere con noi a Tommaso Carmignani della Nazione. Ciao Tommaso, ben ritrovato su queste frequenze innanzitutto.
Grazie, ciao Domenico, un piacere davvero.
Altrettanto. Allora, da Empolese Doc, che significato aveva la figura di Bagnoli e in generale la famiglia Bagnoli nel comprensorio empolese?
Beh, è chiaro che si sta parlando non ti dico neanche una delle famiglie più importanti e conosciute del territorio, ma direi proprio la famiglia più importante e conosciuta del territorio per quello che ha dato e che continua a dare a Empoli e a tutto l'empolese. Basti pensare ai numeri della Sammontana e al fatto che comunque, nonostante il successo imprenditoriale che hanno avuto negli anni, che ha avuto la famiglia Bagnoli negli anni, comunque la sede principale, la sede produttiva è sempre rimasta a Empoli. Non c'è mai stata una vera delocalizzazione, il grosso della produzione, il grosso dei lavoratori sono empolesi. È una storia empolese che va avanti da anni, l'hai descritta tu. Sammontana si chiama così perché il latte che inizialmente questa latteria, il latte proveniva dalla fattoria di Sammontana, che è una frazione in realtà neanche del comune di Empoli ma del comune di Monterupo, è un piccolo paesino lì vicino, quindi è veramente una storia di territorialità e quindi la Sammontana è veramente davvero nel cuore di Empoli e degli empolesi, se non altro perché comunque rimane uno dei motivi, forse il motivo principale per cui è conosciuta Empoli al di fuori dal suo territorio. Due sostanzialmente sono i motivi per cui si conosce Empoli in tutta Italia: uno è la scuola di calcio e l'altro è la Sammontana.
Scuola di calcio naturalmente di cui tu sei seguace e anche opinionista di rilievo, ma tornando alla famiglia Bagnoli, alla Sammontana, qual era il legame anche familiare con la città, cioè vivevano la città, vivono la città o rimangono un po' fuori nonostante quello che ci ha raccontato? Tommaso? Abbiamo perso Tommaso, proviamo a recuperarlo. Naturalmente è una storia particolare, no? Questa è la Sammontana, come avete sentito, perché davvero sembra quasi il sogno americano, no? Una famiglia imprenditoriale che nasce con una piccola latteria e che poi diventa una multinazionale, ma mantiene un radicamento nel contesto territoriale, un contesto territoriale come quello dell'Empolese, ci raccontava Tommaso Carmignani della Nazione, per l'appunto, che rimane ancora molto centrale nei disegni appunto della Sammontana. Tommaso, ti chiedevo, abbiamo perso la linea, l'abbiamo ritrovata, ti chiedevo per l'appunto, ci ha descritto benissimo quella che è l'importanza, ma il legame proprio anche, diciamo, di presenza della famiglia di Bagnoli rispetto al contesto empolese, si sentiva, si sente?
Ma assolutamente sì, anche perché comunque considera che, guarda, un po' tutti, anche io stesso, prima di comunque intraprendere il percorso che poi mi ha portato a fare questo mestiere, anch'io nelle mie estati ho provato, in realtà non mi presero, non mi ricordo neanche perché, però anch'io ho provato a entrare come stagionale alla Sammontana, lo hanno fatto, no, guarda, non voglio dire tutti gli empolesi, ma almeno in famiglia tutti hanno almeno una persona che o ha lavorato come stagionale o ha provato a lavorare in Sammontana o ha addirittura lavorato in Sammontana, perché poi alla fine era veramente la cosa più semplice. Io mi ricordo io stesso da ragazzino, te l'ho detto, quando arrivavamo al periodo primaverile per i lavoretti estivi si provava appunto a entrare come stagionali perché era il periodo di massima produzione e lo è ancora, credo, il periodo di massima produzione del gelato, e quindi la Sammontana assumeva degli stagionali e quindi veramente era un po' un come dire, che cosa vado a fare? Beh, intanto vado a provare a entrare alla San Montana, perché comunque certo, è l'azienda più importante, è più grossa del territorio, non, è impossibile non vederla, anche perché tu quando arrivi ad Empoli, soprattutto se vieni da Firenze, la prima uscita che trovi di Empoli, poi imbocchi la statale 67 che ti porta in città, e il primo stabilimento che ti trovi
e te lo trovi lì. Tommaso, fermati un attimo perché c'è il sindaco, se puoi rimanere 3 minuti con noi, c'è il sindaco Alessio Mantellasi, e credo tu conosca benissimo, sindaco di Empoli, buonasera sindaco, grazie
buonasera,
di essere con noi.
Buonasera a voi.
Dall'altro capo c'è Tommaso Carmignani che
ciao Tommaso. ciao.
Che vuoto lascia Loriano Bagnoli?
Grande, perché è il simbolo di una generazione che se ne va, nel senso la generazione dell'immediato dopoguerra, che aveva ereditato da un lato le macerie dalla guerra, ma anche un modello economico diverso, no? Cioè, Romeo Bagnoli aveva una latteria, quella generazione, oltre alla ricostruzione post macerie, è la generazione che trasforma in una latteria in una piccola azienda di produzione di gelato, capendo che c'era uno spazio, un mercato, una novità da portare. Presto diventa una realtà importante per tutta la città di Empoli, poi tutto il territorio, fino poi dagli anni 50 a creare l'azienda che conosciamo in via Toscolo Magnola, e poi diventare un leader del settore. Quindi è il simbolo di quella generazione che dopo la guerra si desse da fare con grande sapienza, con grande ingegno, con grande voglia di fare, con pazienza, ha costruito tanto.
E quindi lascio un grande vuoto. Tommaso, in conclusione, 20 secondi davvero, perché poi volevo tornare dal sindaco, c'è anche, come dire, una storia sammontana all'interno della storia FC Empoli che a te è tanto cara, no?
Ah beh, assolutamente sì, infatti uno dei ricordi più calorosi è arrivato proprio dal presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi. Io mi ricordo sempre le maglie della non della prima Serie A, della mia prima Serie A, cioè quella che ho vissuto io, ma anche prima era così, cioè con il simbolo Gelati San Montana, uno sponsor che è stato storico per l'Empoli. Poi c'è stato un periodo in cui le due realtà si erano un po' allontanate e poi si sono ritrovate negli anni, è un legame indissolubile, insomma tutti quanti noi abbiamo in testa, credo, anche poi i romantici del calcio, le maglie dell'Empoli con lo sponsor Gelati San Montana, perché sono due storie che si legano, sono due storie familiari di successo empolese. Se la famiglia Bagnoli è probabilmente la famiglia più importante imprenditorialmente sul territorio empolese, direi che al secondo posto c'è la famiglia Corsi, ecco, quindi sono due storie che si legano veramente molto da vicino.
Grazie Tommaso, piacere davvero risentirti su queste frequenze, a presto, ciao, un abbraccio. Chiudiamo col sindaco, anche a lei chiedo una sintesi, perché siamo stiamo andando verso Popolare Network, immagino state già pensando a cosa fare per ricordare Bagnoli.
Sì, lo faremo insieme alla famiglia. Intanto domani sarà la giornata del saluto. Oggi sono stato alla Camera Ardente, erano tantissime le persone a salutare in azienda dove Loriano ha passato tanti giorni della sua vita, e poi domani nella collegiata in piazza Farinata degli Uberti daremo l'ultimo saluto a Loriano Bagnoli, e poi avremo modo insieme alla famiglia, insieme a tanti altri, di trovare un modo per ricordare lui, ma anche i suoi due fratelli che hanno donato questa realtà privata, la San Montana, che però è poi un patrimonio davvero di tutto il territorio.
Grazie Alessio Mantellasi, sindaco di Empoli, buona serata, siamo davvero alle strette con le previsioni del tempo, cielo domani sulla Toscana sereno poco nuvoloso, venti deboli da nord-ovest, mari poco mossi e le temperature in sensibile calo nei valori minimi, soprattutto sulla pianura settentrionale, le massime invece stazionarie, leve diminuzione, davvero tutto, una buona serata a Domenico Guarino, ciao.